Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto del programma italiano di Radio SBS in diretta o in podcast attraverso il nostro sito sbs.com.au/italian. Sono in studio assieme ad Elisabetta Merati e dunque ritroviamo questa mattina il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere. Ricordiamo che se avete domande al riguardo potete rivolgerle all'agente di immigrazione tramite noi, contattandoci sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian. Potete anche scriverci un'email a italian@sbs.com.au, mentre per contattarci via Twitter il nostro handle è @sbsitalian con l'hashtag che va via, che sta per voglio andare a vivere in Australia. Tutto questo per dire che dopo 14 giorni torna ai nostri microfoni l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Buongiorno Emanuela e ben ritrovata.
Ciao Emanuela, buongiorno.
Buongiorno.
Allora Emanuela, iniziamo dalla serie di misure contro lo sfruttamento del lavoro degli stranieri, una serie di misure che il Parlamento federale sta affrontando e discutendo. Che cosa sta venendo preso in considerazione?
L'ennesimo tentativo di protezione dei lavoratori stranieri e della lotta allo sfruttamento, e con questo si cerca di mandare un messaggio sia ai datori di lavoro che non seguono le regole, sia ai lavoratori stranieri con visto temporaneo, come un impegno del governo a stare dalla loro parte. Il Dipartimento di Immigrazione tra l'altro invita chiunque voglia dare il proprio contributo tramite un modulo online sul sito, sul loro sito, su quello che è il testo di legge, e sarà possibile farlo fino al 16 agosto, quindi tutti possono partecipare e dire la propria opinione. E i punti principali riguardano la creazione di nuovi reati e l'aumento delle sanzioni per le violazioni sul lavoro per quanto riguarda la coercizione o l'influenza su un lavoratore immigrato in relazione a un accordo di lavoro. Questo perché molti considerano le sanzioni attuali come parte del costo sul lavoro, diciamo, e quindi non se ne curano più di tanto. Inoltre ci sarà un obbligo ad usare il sistema sul sito del Dipartimento di Immigrazione, quello che serve per verificare lo stato del visto di un lavoratore e di conseguenza venire a conoscenza delle condizioni del visto ed eventuale permesso di lavoro prima di assumere una persona. Inoltre verrà vietato ai datori di lavoro incriminati di assumere ulteriori lavoratori non australiani. Chiaramente poi il sistema si può attivare solo se ci sono delle denunce, e credo che quello sia il problema più grande, perché alla fine la maggior parte delle persone non denuncia per paura di perdere il visto o per paura di altre ripercussioni. Inoltre certo, alla denuncia dovrebbe seguire la sanzione, perché è inutile aumentare le multe se poi non vengono attuate, in quanto vediamo ad oggi che la maggior parte degli sponsor viene impedito di sponsorizzare ulteriormente, magari no, ma non vengono imposte le multe che ci sono, quindi di conseguenza anche chi vorrebbe denunciare non viene incentivato in questo modo.
Senti Emanuela, una delle proposte è la creazione di una lista nera. Come funzionerà e quali sono le ripercussioni che potrebbe avere sui working holiday visa?
Forse questa è la novità più grande, perché esiste già una lista nera con un elenco di sponsor che sono stati sanzionati, ma ora ci sarà una lista visibile al pubblico. Questa lista conterrà il nome delle aziende che hanno agito in contravvenzione alle regole anche per le persone con altri, tipi di visti temporanei, quindi visti studio, visti working holiday e così via, sperando che sia un ulteriore deterrente, ma soprattutto per evitare che i lavoratori stranieri finiscano nei posti sbagliati. L'iniziativa è interessante perché una delle leggi collaterali a quella lista è stata già approvata ed è cominciata il 28 luglio, quindi due giorni fa, impedisce a chi ha un visto working holiday di utilizzare il periodo lavorato presso queste aziende per la richiesta del secondo o terzo visto. E questo, che può sembrare insomma uno svantaggio per chi ha un visto e ha la necessità di richiedere il rinnovo, in realtà è un invito a consultare la lista prima di accettare un lavoro. Siccome questa legge è già ufficialmente cominciata, anche se la lista ancora non esiste, c'è tutto il tempo per chi ha un working holiday visa per organizzarsi poi quando la lista sarà in vigore. Quindi mi raccomando, tutti quelli che vogliono andare a fare i famosi giorni di lavoro nelle zone regionali, prima di andare consultare la lista e non lavorare per quelle aziende.
Ricordiamo che siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, con la quale stiamo esplorando tutte le novità che riguardano i visti e coloro che vogliono emigrare down under. Senti, a proposito di lavoratori stranieri, Emanuela, il Victoria ha lanciato per coloro che sono in difficoltà nel mese di giugno un programma che resterà in vigore fino ad ottobre, questo per fornire agli immigrati, agli studenti internazionali e anche ai residenti temporanei degli aiuti economici per fronteggiare le difficoltà dovute dalla pandemia. Ecco, sono fondi che aiutano a pagare per esempio gli affitti, le bollette. Il programma si chiama Extreme Hardship Support Program, con questo nome abbastanza pomposo e catastrofico, ed è gestito dalla Croce Rossa. Al momento ne hanno beneficiato 46.000 persone. È sempre stata una delle grandi lamentele da parte di molti italiani non residenti australiani, cioè quella di essere stati esclusi dai sussidi governativi. Il governo federale ha qualcosa in serbo per loro, oppure l'unica speranza per chi non ha la residenza è affidarsi proprio a questo Extreme Hardship Support Program della Croce Rossa?
Il programma della Croce Rossa è stato finanziato tempo fa per coprire una serie di persone vulnerabili, tra questi erano stati inclusi anche gli immigrati con i visti temporanei. È un programma che la Croce Rossa gestisce in tutta Australia in realtà, non solo in Victoria, ma ovviamente poi ogni branca della Croce Rossa nello stato corrispondente ha la sua procedura. Tra l'altro la Croce Rossa fa sapere che, date le ultime chiusure a Sydney e Melbourne, le richieste sono aumentate di molto e fanno fatica a smaltirle, per cui avvertono che si può ottenere una risposta in circa 4 settimane, di avere pazienza. Questo è un sussidio che copre situazioni limite dove il richiedente non ha né reddito né risparmi e quindi non può coprire le spese di bisogni primari come cibo e casa. Quello che può dare la Croce Rossa è comunque limitato e dipende da caso a caso, a seconda delle spese che la persona deve affrontare. Tutti quelli che hanno un visto temporaneo o che non hanno un visto, quindi include anche gli illegali, possono fare richiesta. Invece esiste ora un altro sussidio che possono richiedere quelli con visto di lavoro, che lavoravano prima di un lockdown e che di conseguenza sono rimasti a casa senza stipendio. Ne abbiamo parlato circa un mese fa, ma ci sono stati cambiamenti. Il sussidio viene dato per ogni periodo ufficiale di lockdown, che ovviamente cambia da caso a caso. Inoltre la chiusura deve essere avvenuta a causa di un'imposizione ufficiale, ovviamente, e la zona deve essere un hotspot ufficiale. Questi dati vengono poi specificati di volta in volta sul sito del Centrelink, quindi è bene andare a controllare se si rientra in quelle zone e in quelle date. Al momento sono stati considerati il New South Wales, il Victoria e il South Australia. Il New South Wales è l'unico che ha prolungato il periodo di sussidio a causa dell'estesa chiusura, quindi per il Victoria e il South Australia il sussidio è già stato chiuso, però ovviamente si può richiedere per quel periodo che insomma è appena finito, perché voi a Melbourne e South Australia avete appena riaperto. Il cambiamento è nelle cifre erogate, c'è un leggero aumento per fortuna. Per il lockdown fino al 14 giugno sono stati dati $325 se sono state perse meno di 20 ore a settimana o $500 se sono state perse più di 20 ore a settimana. Ora le cifre invece spaziano da $375 a $750 a seconda delle date del lockdown e delle località specifiche, ma soprattutto a seconda delle ore perse di lavoro, in quanto le categorie sono state suddivise in 3 gruppi, tra chi ha perso tra 8 e 20 ore a settimana, chi ne ha perse più di 20 ore a settimana e per chi ha perso invece un giorno intero della settimana. Poi per informazioni più dettagliate bisogna rivolgersi a Centrelink e sul sito trovate tutte le tabelle con i requisiti e con le cifre.
Senti Emanuela, facciamo velocissimamente, ci fai un aggiornamento sul visto 408 Covid, di che cosa si tratta e qual è la novità?
Sì, il visto 408 è il visto del momento con l'opzione Covid che permette di lavorare nei settori critici di sanità, agricoltura, produzione alimentare, ristorazione e turismo, disabilità e assistenza agli anziani e all'infanzia. Anche se non è un visto di sponsorizzazione, per richiederlo c'è bisogno di un'offerta di lavoro in questi settori e nonostante il tipo di visto una volta approvato abbia delle limitazioni sulle possibilità di lavoro, questo non impedisce di cambiare datore di lavoro successivamente, purché si rimanga nei settori critici. Inoltre, se si hanno diversi datori di lavoro contemporaneamente, almeno uno deve trovarsi in uno di questi settori. Quindi la novità è che c'è una certa flessibilità rispetto a una sponsorizzazione vera e propria e quindi si può cambiare lavoro e si può anche lavorare al di fuori di questi settori purché uno rimanga in queste aree di lavoro. Inoltre bisogna però ricordare che ogni volta che si cambia datore di lavoro bisogna informare il Dipartimento di Immigrazione su un apposito modulo che è il modulo 1022 e mandarlo via mail al Dipartimento. Ricordo sempre che queste informazioni vengono direttamente dal sito del Dipartimento di Immigrazione e non sono leggi e il sito è soggetto a cambiamenti continui. Quindi esorto sempre tutti a salvare la pagina del sito per evitare in futuro problemi con altri visti, perché l'informazione a un certo punto verrà rimossa e se non altro vi rimane come prova per evidenziare che le regole sono sempre state seguite.
A proposito di esortazioni, invece esorto i nostri ascoltatori a collegarsi al termine del programma sul nostro sito sbs.com.au/italian, dove potrete ritrovare l'intervento di Emanuela Canini sotto forma di podcast audio, ma con tutta la serie di ulteriori informazioni che riguardano sia la priority list con l'inclusione, l'aggiunta della figura dei farmacisti, sia la questione che riguardava il lavoro degli studenti nei supermercati a tempo pieno. Ecco perché ci sono novità anche in questi due ambiti della nostra conversazione, che però per questione di tempistiche e brevità dobbiamo interrompere qui Emanuela, per cui come detto rimandiamo per tutti gli aggiornamenti al nostro sito e intanto ti salutiamo e ti ringraziamo.
Grazie a voi, alla prossima.